Benvenuti all'approfondimento quotidiano dal blog dello Studio Pizzano. Oggi parliamo di una questione molto, molto pratica.
Una di quelle che toccano da vicino imprese, professionisti e anche i cittadini, direi.
Esatto. Il pignoramento semplificato sui conti correnti. Immaginiamo la scena. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione blocca dei fondi. La prima cosa che uno pensa è, bene, quei soldi sono congelati per sempre, giusto?
E invece no. Ed è questa la notizia. C'è una recente ordinanza della Cassazione che, diciamo, mette un timer.
Un timer? Mi piace questa parola.
Sì, un timer, che una volta scaduto libera quei fondi. E lo fa in automatico.
Ok. La domanda a cui rispondiamo oggi allora è proprio questa. Cosa succede se il terzo pignorato, cioè la banca o il datore di lavoro, non paga entro i termini?
Esatto. E la risposta, in breve, è che quel blocco ha una data di scadenza.
Perfetto. Allora, smontiamo questo meccanismo, pezzo per pezzo. Tutto nasce da una procedura speciale, una specie di...
Di scorciatoia per l'agente della riscossione.
Proprio così. È quella prevista dall'articolo 72 bis del DPR 602 del 73.
Che in parole povere?
In parole povere permette all'agente di ordinare direttamente alla banca di versare i soldi del debitore, senza passare subito da un giudice. È una procedura stragiudiziale.
Ecco, fermiamoci un attimo qui. Stragiudiziale significa che, praticamente, fanno tutto tra di loro, l'agente e la banca.
Sì, il giudice non interviene in questa prima fase. È un potere notevole, ma è qui che entra in gioco il famoso timer.
Ah!
Il punto è proprio questo. La scorciatoia funziona solo se il terzo, la banca, collabora. Se non paga, entro 60 giorni dalla notifica.
60 giorni? Sì. Se non paga, la magia svanisce. L'ordinanza 3214 della Cassazione ha messo nero su bianco che il pignoramento perde efficacia.
Quindi decade. Da solo.
Proprio così. Opera di diritto. Non serve nessuna istanza, nessuna richiesta al giudice. Niente di niente.
Facciamo un esempio pratico, che aiuta sempre. Al signor Bianchi pignorano 18.000 euro il 10 di marzo.
Ok.
La banca, quindi, ha tempo fino al 9 maggio per pagare, se ho capito bene.
Esatto, 60 giorni.
E se non lo fa, che succede il 10 maggio?
Dal 10 maggio il signor Bianchi può tornare a disporre liberamente di quei soldi. Il vincolo non c'è più.
Sembra quasi troppo semplice. Però, attenzione, questo non significa che il debito sia sparito.
No, assolutamente. Il debito resta. Significa solo che quel specifico pignoramento è diventato inefficace.
Certo. Ma questo non rischia di creare un gioco del gatto col topo? Cioè, il vincolo scade e l'agenzia ne fa un altro il giorno dopo.
Ottima domanda. No. A quel punto l'agente non può più usare la scorciatoia.
Ah, ecco.
Deve cambiare strategia. Deve usare, diciamo, la procedura ordinaria, quella dell'articolo 543 del Codice di Procedura Civile.
Che immagino sia più lunga e complessa.
Molto di più. Deve citare il terzo davanti a un giudice, quindi tempi più lunghi, costi maggiori e soprattutto più garanzie per il debitore.
Capisco. E visto che parliamo di tempistiche, mi viene in mente l'emergenza sanitaria. Quel caos ha influito anche su questo timer di 60 giorni.
Sì, un dettaglio tecnico, ma fondamentale. La Cassazione ha specificato che a questo termine si applica la sospensione generale di 85 giorni.
Quindi ai 60 giorni si aggiungevano anche quelli.
Esatto. Però attenzione, non si applicava un'altra sospensione, quella dell'articolo 68, perché quella riguardava solo i versamenti del debitore, non gli obblighi di un terzo, come la banca.
Chiaro. Riassumiamo le scadenze chiave. La regola generale è 60 giorni. Ci sono eccezioni?
Sì, una principale. Per i canoni di locazione già scaduti, il termine è molto più breve, solo 15 giorni.
15?
Sì. Ma il principio non cambia. Se non rispetti la scadenza, il pignoramento semplificato perde la sua efficacia.
Perfetto. Allora, tiriamo le somme. Se dovessimo dare 3 indicazioni operative, una per ogni attore in gioco, quali sarebbero?
Dunque... Per l'agente della riscossione deve monitorare la scadenza dei 60 giorni come un falco. Se scade, deve ripartire da capo con la procedura più complessa.
Ok. Per il secondo attore, la banca o il datore di lavoro?
Per il terzo pignorato, ora c'è la certezza che l'obbligo di tenere bloccate le somme ha un limite ben preciso. Non è a tempo indeterminato.
E infine, per il contribuente, che poi quello che ci interessa di più.
Il contribuente, beh, recupera la disponibilità delle somme, però deve essere consapevole che la partita non è finita.
L'agente può sempre tornare alla carica.
Può sempre tornare, ma per vie ordinarie, con tutte le garanzie del caso.
Questo era il nostro approfondimento di oggi. Una sentenza che mette davvero un punto fermo sull'efficacia a tempo del pignoramento semplificato.
Per chi volesse leggere l'analisi completa con tutti i riferimenti, l'articolo è, come sempre, sul blog dello Studio Pizzano.
E tutto questo alla fine ci lascia con una riflessione un po' più ampia.
Sì, direi di sì. La vera domanda è: fino a che punto possiamo spingere sull'acceleratore della burocrazia prima che inizi a calpestare le garanzie e i diritti di qualcuno?